Allora, posso chiederti una domanda veloce prima?
Sì.
Perché si tratta di una sorella che sta per sposarsi con un musulmano e lei ti chiede se va bene questo matrimonio, ma ti racconta un po' veloce anche la sua storia. Dice Monia...
Quindi lei sta per sposarsi con un musulmano?
Sì.
E vuol sapere se va bene?
Sì, ma non solo, ha anche altre domande. Dice lei, ascoltando un messaggio audio sull'Islam, volevo dirvi che io sono sposata dal 2008 con un arabo da cui sto divorziando, ma siamo in buonissimi rapporti di amicizia e l'ho perdonato. L'ho perdonato adulterio, innumerevoli mancanze da lui, compreso il fatto che ha rifiutato di fare figli, e io l'ho mandato via nel 2014. Quindi sono separata da 3 anni e il 30 di questo mese ho il divorzio non voluto da me. E da un anno convivo e mi voglio risposare con un altro musulmano.
Quindi questa c'ha un debole per gli islamici, questa sorella. C'ha una, diciamo, si sente chiamata agli islamici.
Voglio sapere, sono nel peccato? Le convivenze in generale sono peccato? E il matrimonio civile è peccato? E sposare un musulmano è peccato per un cristiano? Ecco, queste sono le domande di Monia.
Quante domande c'ha lei? Da un anno convivo, mi voglio risposare con un altro?
Se la convivenza in generale è un peccato, se il matrimonio civile è peccato, e la terza domanda, se sposare un musulmano per un cristiano, se è peccato.
Ok. Grazie signore. Allora, guarda, vabbè, puoi aiutarmi? Rispondiamo una alla volta.
Ok.
Ecco, tu fai la brava segretaria di Gesù. Va bene.
Allora, prima domanda. La convivenza è un peccato? Lei convive già da un anno.
Allora, la convivenza è peccato. Cioè, io ho già parlato di questo nel passato.
Sì.
Cioè, in base alla Bibbia, se due persone convivono e hanno del sesso, praticamente relazioni intime complete, diciamo, cioè vivono insieme come se fossero sposati e dormono insieme nel stesso letto, no?
Sì.
Ora, però non sono sposati in una chiesa cattolica, evangelica, quello che è, non sono sposati in chiesa, però convivono. E convivono perché la chiesa non accetta questo, giusto?
Sì.
Se l'accettasse, le sposerebbe. Quindi non è che di solito... Un cristiano che convive perché la chiesa non l'accetta.
Sì, ma spesso neanche vogliono sposarsi in chiesa o al municipio, solo scelgono loro di convivere senza legami.
Legami. Può succedere che non esista una chiesa degna di questo nome nella zona. Magari una della Odicea, l'altra mezza morta, quell'altra farisaica, quell'altra tradizionale. Capisco, in quel caso lì è triste perché non c'è una chiesa che li sposa. E che li sposa davanti a Dio, li sposa davanti alla religione, lui dice lì non ci vado, questi convivono. Allora io ho spiegato questo nel passato, no? Se una coppia vive in amore, una coppia che convive e convive in amore, in fedeltà e nel Signore, ok? È un matrimonio a tutti gli effetti, non è convivenza e basta. Perché il matrimonio non è andare davanti a un prete e dire l'acqua santa, capito? Il matrimonio è vivere insieme intimamente con una persona che uno ama e vuole fare una famiglia. Il matrimonio è l'atto sessuale che loro scambiano, non è l'acqua santa. Nessuna chiesa sposa. Non esiste una chiesa che sposa. Quando dicono si sono sposati in chiesa è sbagliato. A meno che non sono andati a letto dentro quella chiesa, davanti al prete. Il matrimonio è andare a letto insieme, non è il prete che ti benedice. Infatti se tu torni nella stessa chiesa che ti ha benedetto e dici guarda io un anno, sei mesi vivo insieme e non avevo avuto un rapporto sessuale, allora dicono che è errato, non consumato e annullato automaticamente. Perché? Perché in chiesa non ti sei sposato, hanno celebrato, testimoniato che tu ti sei sposata, hai avuto un rapporto sessuale o lo avrai.
Ok, allora una relazione uomo-donna diventa matrimonio quando i due diventano una, perché il Signore ha detto i due saranno una, diventeranno una, quindi è diventato matrimonio davanti a Dio.
Esatto, esattissimo. Quindi passiamo alla seconda domanda.
Ok, allora una convivenza è come un matrimonio davanti a Dio.
Una convivenza, se si vivono in amore, fedeltà e nel Signore, è matrimonio. Certo, se loro si fanno adulterio l'un l'altro, no, è come un atto di prostituzione.
Okay.
Però se ci sono coppie che convivono, che sono più fedeli che altre sposate che sono adulteri. Mi segui?
Sì.
Allora.
Il matrimonio...
E poi trovati una chiesa che ti sposa. Perché sì. La chiesa non deve sposarli?
Perché hanno regole che...
Bisogna vedere che regole. Magari sì. Quello è divorziato. Non li sposa che lui è divorziato. Sì, e che c'entra che è divorziato? Bisogna vedere perché. Se la moglie l'ha abbandonato, cosa deve fare questo po' disgraziato? Deve andare a prostituti ogni mese se non riesce a controllarsi? Allora, non tutti sono chiamati. Paolo ha detto in 1 Corinzi 7, è meglio sposarsi che ardere, che soffrire. Andiamo avanti.
Ok. Il matrimonio civile è peccato?
Per me sì.
Perché?
Cioè ti dice sposarsi in municipio.
Quindi quelli che si sono sposati in municipio hanno peccato?
Beh, non è, sono ignoranti, cioè nell'ignoranza non c'è peccato. Però il matrimonio civile per me è sbagliato, perché nella Bibbia non c'era matrimonio in municipio.
Ok.
Va bene? Uno mi dirà, vabbè, adesso matrimonio civile c'è, perché cosa c'è di sbagliato? C'è di sbagliato che è anticristo. Io sono sposato religiosamente, basta, io non mi sposo in municipio. Perché? Perché cioè il matrimonio civile è una istituzione anticristo. Le leggi sono per la gloria del mondo, le leggi con le quali ti sposano. Danno falsi diritti a chi non li ha e tolgono veri diritti a chi dovrebbe averli. Le assegnano ai bambini a chi i bambini a volte non vanno assegnati. Va bene? Cioè sui giornali settimana scorsa una coppia ha avuto un bambino, erano un pochettino anziani, hanno avuto un bambino e gliel'hanno tolto perché erano anziani.
Oh, ahia.
Ma gliel'hanno tolto perché ci sono, siete un po' vecchi, ma quelli sono perfettamente sani, sono leggi del diavolo, leggi satanici. E, ma nel municipio ci sono donne che si sono sposate col cane, si sono sposate col gatto, due sodomiti, due uomini, due gorilla si sposano, due donne.
Sì,
due
sì,
lesbiche,
sì.
Cioè il municipio è anticristo. Io sconsiglio a tutti di sposarsi al municipio, poi fate come vi pare. Però se fate lo sbaglio di sposarvi al municipio, ricordate che poi vi sottomettete, vi legate le mani al marchio della bestia che arriverà. Vi legate le mani a un municipio anticristo che adorano il diavolo, cioè adorano l'ateismo, adorano l'evoluzione, adorano le scimmie, adorano Darwin, adorano le lesbiche, gli omosessuali. Come le adorano? Mica in ginocchio fa segno della croce. Le adorano perché ci credono, lo proclamano, lo sostengono, votano per i politici omosessuali, per le politiche lesbiche, li votano, li eleggono. Quindi state lontani dai municipi, rispettateli, date a Cesare quel che è di Cesare, le tasse che vi strappano, d'accordo, ma basta. Non ci serve la benedizione di Cesare nel matrimonio, va di retro, vattene via, il municipio ateo, non mi piace.
Sì, sì.
Quindi le leggi del municipio con cui ti sposi non sono leggi per la gloria di Dio. Il municipio non è basato sulle leggi bibliche. In caso di separazione, quasi tutte le leggi del municipio e della nazione atea al quale il municipio appartiene, le leggi in vigore sono sempre dalla parte del coniuge pagano e mai dal coniuge cristiano quando si dovesse separare. Quindi per me è peccato sposarsi in municipio. Uno che lo fa in ignoranza, sicuramente il Signore ha misericordia, però anche lo stesso vale riguardo a qualsiasi religione, capito? Va bene?
Sì.
Va bene, ci siamo?
Sì. E poi l'ultima domanda di Monia: sposare un musulmano è peccato per un cristiano?
Sì, è peccato, assolutamente peccato. E ti posso dare anche delle scritture: non puoi sposarti con un musulmano se sei cristiana. E suggerisco a un musulmano di non sposarsi con una cristiana perché gli dà l'inferno. È una relazione infernale. Ti spiego perché. Innanzitutto, secondo la Bibbia, guarda, vai Ezra capitolo 9, Esra capitolo 10, Esra 9.
Sì.
2.
Esra 9. Verso 2. Infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà.
Quindi infedele sposarsi con le religioni del mondo. Mm-hmm. Qualunque, mica ce l'ho con gli islamici, io li amo i musulmani, voglio bene, voglio dargli Gesù, voglio dargli amore, rispetto, amicizia e salvezza. Se non l'accettano, amici come prima, ne so, va per la strada, se non mi tagliano la testa e basta. Io rispetto loro Allah, il loro Maometto, però loro non rispettano il mio Gesù, non rispettano la mia fede e loro uccidono tutti quelli che possono, gli islamici praticanti. Esra 10:19.
Essi promisero, dando la mano, di mandar via le loro mogli e offrirono un montone come sacrificio per la loro colpa.
Quindi mandarono via le mogli e i bambini.
Perché erano pagani?
Perché non erano ebrei. Uh-huh. Libro di Esra e il libro di Neemia. Mandarono via le mogli. Ci disse, se voi non mandate via le mogli, ve ne andate via anche voi, non siete più ebrei.
Wow.
Quindi, nella nostra comunità, se tu, Angela, volessi sposare con un islamico, dica la tua scelta, fa come ti pare.
Never, never.
Viviamo in una nazione democratica, fa come vuoi, puoi diventare lesbica, potete diventare omosessuali. Siete liberi di farli, però non potete far parte della nostra di Israele. Non vi riteniamo lì cristiana.
Sì, perché è contro Cristo.
È contro Cristo. Va bene?
Sì.
Infatti Proverbi 5:20, Proverbi 6:24, scrivete fratelli che vi servono queste scritture per evangelizzare. Proverbi 5:20, cosa dice?
Perché figlio mio ti innamoreresti di un'estranea?
Sì, perché ti devi innamorare di un islamico? All'islamico devi dargli Gesù, non il tuo corpo, il tuo matrimonio.
Amen.
Va bene? Proverbi 6:24, Deuteronomio 7:3-4.
Per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera.
Attenzione alle donne straniere, donne e uomini, lo stesso, no? Stranieri, cioè che non sono cristiani, niente contro gli islamici, però l'Islam è una religione falsa. Perché? Che hanno copiato quattro cose dalla Bibbia e adesso credono che sono meglio. Però le hanno copiate male. Le fotocopiatrici di Maometto non funzionavano bene. Hanno dimenticato di fotocopiare quello che Gesù ha detto. Hanno fotocopiato solo Mosè, occhio per occhio, dente per dente, poveracci. Deuteronomio 3, verso 3 a 4, capitolo 7.
Capitolo 7. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe.
Quindi sta dicendo, il Signore ti distrugge se tu ti sposi con uno che non è cristiano vero. Infatti... E tutti i matrimoni dove c'è uno che non è cristiano, che sia islamico, buddista, confucista, ateista, omosessualista, lesbianista, quello che ti pare, sono tutti o divorziano o sono divorziati in casa.
Infatti il primo
adesso
matrimonio
ci sono nazioni in Europa, molte evolute nazioni, specialmente del nord, Scandinavia, stanno togliendo l'adulterio come reato nel matrimonio. Adulterio adesso diventa normale. Dimmi.
No, dicevi che tutti i matrimoni, quando uno è cristiano e l'altro no, finiscono male. Infatti Monia stessa ha già vissuto questa esperienza con il primo marito che era arabo. È andato male. Perché i musulmani non rispettano le donne e non credono che è sufficiente avere una donna. Loro commettono l'adulterio liberamente perché credono che possono avere più mogli e non c'è il rispetto nel matrimonio, quindi non andrà bene neanche adesso.
Sì, Dio ama gli arabi, ama gli islamici, allo stesso modo come ama i cristiani, i cattolici, i protestanti, però devono convertirsi come cristiani.
Sì, sì, sì.
Non è che Dio non ama gli arabi, Dio ama gli islamici, è l'islamismo che è sbagliato, ma l'islamico è lo stesso di un cattolico, un evangelico che è cristiano perché i genitori gli hanno insegnato a leggere la Bibbia, però nel suo cuore non ha mai avuto un'esperienza diretta con Gesù, è un cristiano nominale, è allo stessissimo livello di un islamico. Quindi il cristiano nominale deve avere un'esperienza con Gesù Cristo, così come l'islamico deve averla. Vabbè, ma Dio li ama. Ora, tu dicevi, parlavi delle donne?
Sì.
Beh, guarda, l'Islam tratta le donne non troppo bene, perché l'Islam, forse la gente non capisce, molti non capiscono, non è una religione. Sì, cioè si chiama religione, ma non è religione l'Islam. Deve essere orbi per pensare che sia una... La religione è amore, pace, l'Islam predica la pace, ma pratica il contrario, capito? L'Islam è politica di guerra, violenza, stupro, oppressione, schiavizzazione della donna, il tutto camuffato da religione. Una donna che sposa un islamico infila il suo collo nel cappio del boia, virgolette, per l'impiccagione. Questa moglie non saprà mai quando l'islamico dolce, il dolce islamico che gli luce dalle scarpe, che è super sexy.
Prima del matrimonio.
Prima
sì.
Matrimonio. Che gli compra il gelato, che gli dice che lei, i suoi occhi sono come la luna, e che lei è la più bella di tutte. Non saprà mai quando questo affascinantissimo corteggiatore con la barba perfetta, va bene? Non saprà mai quando questo islamico passivo deciderà di diventare un islamico attivo, osservante della sua religione. Religione che dice testualmente a chi non ha occhi programmati dalla religione islamica, e lo può leggere con lui stesso nel Corano, religione che dice testualmente a chi non ha, che ha occhi per vedere, che non ce l'ha ben dati dalla religione, testualmente che la donna è una mezza schiava. Ma questo che lui dice, fratello Giuseppe, ti ho dato delle scritture coraniche lì?
Sì,
e
sì,
comincia qui, lo dice il Corano che le donne sono mezze schiave, mica lo dice io o altri. Io non ce l'ho con gli islamici, è l'Islam che dobbiamo chiarire che non è una religione. E schiavismo, e violenza, e tutto nel nome che Allah è giusto, Allah è misericordioso, Allah è buonissimo, pace a lui e Maometto, certo, ma non è vero però. Questo dice il Corano, ma i fatti sono il contrario. Cioè da una parte con mezza bocca il Corano dice viva la pace, con l'altra bocca dice a morte, torturate, torturare gli infedeli, gli infedeli cristiani, ebrei, eccetera. Mm-hmm. Torturarli, farli soffrire, tagliargli le dita, bruciarli vivi, questo dice il Corano. E poi dice perché Allah è misericordioso, ma insomma ci vuole proprio i paraocchi religiosi per noi. Il più grande libro mai scritto contro l'Islam è il Corano. Il libro più... Cioè, bastate che voi leggete il Corano e voi potete... dovete evangelizzare con il Corano, non con la Bibbia, agli islamici. Portatevi in tasca un Corano, guardate, e sottolineate, fate un indice di riferimenti che potete trovare, sapete... Leggimi qualche scrittura sulle donne nell'Islam. Questo è interessante, per questo, sia per questa sorella che è uscita da una fossa e vuole buttarsi in un'altra, sia per le sorelle che guardano gli islamici come sono affascinanti. Ma sono affascinanti gli islamici, ma non l'Islam. L'Islam è quello che è, insomma. Andiamo.
Mi hai dato Sura 2, 228.
Sura 2, versetto 228.
Esse, le donne, hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini.
Cosa vuol dire? Diritti uguali ai doveri? Cioè praticamente sta dicendo, in altre parole, le donne hanno diritti degli schiavi, cioè in base al loro lavoro e servizio al padrone marito. I diritti delle donne sono equilibrati ai loro doveri. Cioè mentre il marito può vedere la televisione, piede sul tavolo, bere birra e la frusta in mano... parlo in virgolette, va bene, la moglie è lì in cucina a pulire i piatti, e se ce n'è solo una, se ce n'è quattro, una a pulire i piatti, la moglie numero due a pulire le pentole, la moglie numero tre a tagliargli le unghie dei piedi, la moglie numero quattro a preparare il letto che fra poco avrà qualche bisogno sessuale. Questo è l'Islam. Vabbè, naturalmente parlo tra virgolette, ma c'è anche di peggio. C'è una donna che il marito gli ha tagliato le orecchie. Si vede che non ascoltava bene, povera disgrazia, gli ha tagliato l'orecchia. È andato dal giudice, guardate, e il giudice va, buttate fuori questa donna, questi sono affari privati tra moglie e marito. Islam. Sul giornale questo, eh? Quindi, Signore Gesù, Signore Gesù, apri gli occhi, Signore. Una donna che sposa un islamico non sa cosa sta facendo. Guarda, leggi prossima scrittura, Sura 4:34.
Sì, non ho finito quell'altra. Sura 2 dice...
Ripeti, essere donne hanno diritti equivalenti?
Le donne hanno diritti equivalenti ai loro doveri in base alle buone consuetudini, ma gli uomini sono superiori. Allah è potente e saggio.
E cosa c'entra Allah è potente e saggio? Ma sarà anche potente e saggio? Potente non credo, perché non c'è nessun potere, che un falso Dio c'ha zero poteri. Allah non può fare miracolo, non può guarire nessuno. Tu prova a guarire una persona a nome di Allah, non guarisce mai. Dove sono le guarigioni di Allah? Zero. Le profezie di Maometto? Zero. Chiedo a un islamico, perché Maometto è profeta? Perché lui bla bla bla, l'ha detto lui stesso. Ah, se l'ha detto lui stesso. E che profezia ha fatto? Posso rispondere io? Silenzio di tomba. Le profezie del virgolette profeta Maometto sono zero. Se vuoi profezie nel Corano devi andare a vedere quando parla di Gesù, che dice che tornerà per stabilire il regno di Dio. Quello è vero, fotocopiato dalla Bibbia, fotocopiatrice Xerox o IBM, non so che marca aveva Maometto, una marca che non funzionava bene. Vai da Sura 4:34.
Sura 4:34, gli uomini sono preposti...
Gli uomini sono... Cosa vuol dire preposti? Se tu guardi nel dizionario, preposti vuol dire privilegiati, preferiti, prediletti. Attenzione, questo dice la parola preposti. Quindi il Corano dice, gli uomini sono preposti a...
Gli uomini sono preposti alle donne.
Cioè, quindi sono preferite alle donne, privilegiate confronto alle donne, prediletti sopra le donne. Altro che eguaglianza della nonna qua.
A causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono per esse i loro beni. Le donne virtuose sono le devote che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione.
Cioè, quando una moglie litiga col marito, attenzione, interpretare.
Lasciatele sole nei loro letti.
Quindi lasciarla da sola, andata dalla moglie numero 2 o numero 3, che sia lì a piangere per conto suo, quella essere inferiore. Vai avanti.
Battetele.
Battetele con cosa? Con un bastone, una cinghia, una frusta. Non è neanche specifico, battile con quello che ti pare. Alla moglie... Ma tu puoi battere il cane, e anche lì dovresti andarci piano. I cani non si battono. Puoi battere un asino, un mulo, ma anche lì ti consiglio di non farlo. Io sconsiglio di battere una bestia. E Allah, pace a lui, ok? Dice battete la moglie. Ma che Allah pensa che vi dovrebbe leggere un po' di Bibbia, un po' di Vangelo, un po' di Gesù. Andiamo, per cortesia.
Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande.
Altissimo e grande. Un'altezza e grandezza però basata sullo schiavismo delle donne. Che altro dice?
E poi in Sura 4:11 dice, ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli. Al maschio la parte...
A proposito di?
Dei vostri figli.
Dei vostri figli, sì.
Al maschio la parte di due femmine. Questo è il decreto di Allah. In verità Allah è saggio, sapiente.
Caspita, saggio e sapiente. Sarà anche saggio e sapiente, dice Maometto. Ma è per quale motivo la saggezza, la sapienza è che al maschio la parte di due femmine?
Perché è superiore.
Perché c'ha tre occhi, quattro nasi, cinque orecchie, tre gambe. Cosa c'ha? Pelo sullo stomaco? Cos'è che c'ha di più l'uomo? Io conosco tante donne che sono molto superiori a tanti uomini e ci sono donne che saranno superiori a me sicuramente. E chi l'ha detto che l'uomo è superiore automaticamente? Qui arriva Giacomo Squartatore, Gengis Khan, un serial killer maschile. Silenzio, donna, io valgo doppio di te. Ma stiamo scherzando. Guarda, Maometto era un politico mistico, cioè un politico religioso, un guerrafondaio che si credeva profeta. Quando gli conveniva si presentava come profeta, quando gli conveniva di più si presentava da guerrigliero sanguinario, massacrava nel nome del suo Dio Allah, commetteva stermini di massa, schiavizzava le donne con il permesso di Allah, sempre, di violentarle a piacere. E lui ha messo delle leggi nel Corano e lui le ha rotte, le ha infrante diverse volte questa legge. E diceva, Allah mi ha detto che io posso infrangerle. Bravo Maometto, però, è un bel esempio. Io voglio dire a sorelle e a tutte le sorelle che guardano gli islamici, sposare un islamico che è o che diventa osservante, non si sa quando, dopo un mese, un anno, 10 anni, porta solo problemi, tragedie, torture, sì, che torturano anche sì, le mogli, sì, sì, assassini, sì. Le uccidono anche, è avuto un caso nella nostra chiesa, una ragazza assassinata dalla madre.
Sì.
Come tutte le testimonianze, senza eccezione, mostrano. Non esiste un matrimonio tra una cristiana e un islamico che funziona. O lui diventa cristiano e comincia ad amare la moglie, o lei diventa musulmana e diventa una schiava. Ciao, fate la sua scelta.
Sì,
va bene?
Sì, è vero.
Quindi, a meno che non c'è una vera conversione a Cristo, al suo amore, non è mai volontà di Dio di mischiare le due fedi, assolutamente opposte e incompatibili in Cristo, come la luce con le tenebre. Peccato che, cambiando discorso, il presente Papa, questo falso Papa, ha solo studiato la dottrina della politica gesuita e massonica. E questo, queste cose, questo Papa non le sa, e sta cercando di vincere il mondo aprendo le porte agli islamici. Cerca di vincere il mondo tramite la stessa politica di massa dei politici che hanno fatto solo fiaschi. Povero uomo e povero falso cattolico. Pregate per lui che qualcuno lo evangelizzi e che anche questo Papa possa venire al vero Cristo. Perché per me sto Papa è peggio degli islamici. Almeno quelli sono onesti nella loro... ma questo qui fa finta di essere cattolico.
Sì, sì.
Ma la conversione del potenziale marito islamico, tornando al matrimonio con gli islamici, deve avvenire prima del matrimonio. Non vi sposate sperando che domani, dopo sposati, grazie al vostro... irresistibile sesso si convertirà, non sarà così, è più difficile. E dice, ma il Corano mi dice che io posso mettere i piedi sul collo della moglie, e sempre la moglie sarà in disaccordo su qualcosa, no? E dice, il Corano dice stare zitta, sono schiaffi. Ma io un matrimonio così preferirei rimanere scapolo. Chi la vuole una moglie schiava? Una moglie imbecille che ha sempre torto. Sempre torto la moglie. Marito sempre ha ragione, anche se sbaglia, ha ragione, perché è il marito. Ah, c'è da fare rizzare i capelli a un calvo.
Sì.
Va bene? Quindi o si converte prima al matrimonio, ok, e questa conversione deve essere però testimoniata da una vera chiesa intorno, va bene? E parlo di qua... di una chiesa vera, non parlo di chiese mezze morte dove non capiscono nemmeno la differenza tra sodomita e trans e il vero cristianesimo di Cristo. Da quelle chiese morte scuotetevi la polvere e fate un luogo di preghiera a casa vostra, dico io. Alleluia, alleluia, gloria, gloria. Angela, mi posso fermare
Gesù,
per cortesia?
Sì.
Quindi, sua sorella, purtroppo... Nella nostra chiesa noi non accettiamo matrimoni con islamici, ma non perché sappiamo con gli islamici. È l'Islam che è sbagliato. Matrimoni con i buddisti, con gli atei, con gli omosessuali, con le lesbiche. A meno che prima non mostrano i frutti. Gesù Cristo non si sposerà con la chiesa sposa prima che questa si converte. Prima, mentre è ancora islamica. Ma stiamo scherzando. Prima ti converti. Prima dai il tuo cuore a Gesù, prima mostri i frutti, i fatti, le opere, testimoniato alla Chiesa, non solamente che lui è il ragazzo più sexy della discoteca.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Amen.
Ma testimoniato dalla Chiesa, testimoniato dai fratelli che dico, sì sorella, si è convertito, lo ha dimostrato coi fatti, si è convertito, predica il Vangelo, segue il Vangelo, accordo. E dagli molti mesi di dimostrarlo, perché uno può anche fare, sai, uno può fare finta per mesi e mesi, capito? Sorrisi, sì, sì. Sorrisissimi, ti compri le tacche a spillo, dici, oh, sei la mia regina, sei la mia dea, bla 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 e bla. Alleluia?
Amen, amen. Simonia, vai piano piano, prega, perché Il primo amore nel nostro cuore sempre deve essere Gesù. E poi abbi pazienza. Se il Signore manda la persona giusta, allora il Signore ti mostrerà chiaramente, avrai pace nel cuore. Ma da come scrivi si vede che neanche tu hai pace completa nel cuore. Non sai se è la cosa giusta. Quindi non fare niente. Non ti legare di un uomo che poi ti pentirai.
Ma praticamente ho capito bene che lui non voleva avere figli questi.
Il primo marito arabo non ha voluto fare figli.
Ma apri gli occhi, sorella.
Ed era adultero.
Ma scusa, apri gli occhi. Ma io penso che alcune di queste sorelle devono pregare per saggezza. Ma non vedete che vi usano come strumenti per farsi dare la cittadinanza, la residenza? Non lo capite questo? E nel processo, sesso gratis. Questo qui se ne torna in Marocco, in Tunisia, da dove viene, o in Iran, o chissà da che parte è spuntato, e lì il matrimonio non conta niente, lì. Il tuo matrimonio gli dice grazie, una prostituta costava di più.
Wow.
Capito? Cos'è stata lì a sposare? Cioè questo, è chiaro che non vuole figli, perché ti sta usando come un oggetto, no?
Infatti sta divorziando già. E lei non ha voluto il divorzio, è lui che lo ha voluto.
Hai capito? È logico, ormai lui c'ha la sua cittadinanza, c'ha la sua residenza, non gli serve più la schiavetta. Quindi sorella, hai fatto un fiasco totale, te lo dico con amore, e adesso vuoi dalla padella alla brace vuoi sposarsi un altro islamico. Ma insomma, che c'hanno questi islamici che i cristiani non hanno? Cosa c'hanno? Cioè il Corano dice di torturare le persone, dice specificamente ai nemici, tagliategli le dita dei piedi, tagliategli le dita delle mani, bruciateli, mettete il terrore. Infatti l'ISIS che brucia, 10 giorni fa hanno bruciato un cristiano, l'ISIS ha bruciato un cristiano col fuoco. Perché lo dice il Corano? Il problema non sono gli islamici, è l'Islam. Non sono gli arabi, che gente dolcissima. In Israele mi pare che c'è 22% sono arabi in Israele. Mm-hmm. Israele lì tranquillamente non hanno problemi, cioè li tengo sotto controllo, capito? Israele gli hanno detto che togliessero il volume, sai, il tuo parlante nelle moschee in Israele, sai, loro senza il tuo parlante non possono pregare, capito? Sai, Gesù dice quando pregate non pregate con la tromba, e questi invece pregano con la tromba. Oh, sarangio. Israele ha detto, qui noi la mattina vogliamo riposarsi. Loro, oh, scandalo, apartheid, razzisti. Ma abbi pazienza, in Iran, in Arabia Saudita, un ebreo non lo fanno neanche entrare. Ma il mondo è così imbecille, cretino e deficiente, il mondo, che non capisce niente. Le Nazioni Unite hanno fatto una dichiarazione contro Israele, è tutto ci sono 60 nazioni islamiche, capirai, sono sempre in maggioranza quelle. Va bene, in Arabia gli ebrei non possono neanche avvicinarsi alla frontiera, gli sparano a vista, più o meno. E loro vanno in Israele, hanno le loro moschee, ce le hanno, e la mattina con il trombone, Allah qui, Allah là. E dice, togliete il volume che vogliamo dormire noi. E quella senza testa, senza saggezza delle Nazioni Unite hanno fatto una dichiarazione contro Israele. Ma la dichiarazione contro l'Arabia Saudita, quando la volete fare, che là così non possono neanche entrare. Sai, se tu c'hai un passaporto, tu sei arabo, islamico, arabo, più o meno lo stesso di solito, che c'è un timbro che sei stato in Israele, non ti fanno più entrare nelle nazioni islamiche. Tu italiana, francese, europea, c'hai un timbro sul passaporto israeliano, non ti fanno entrare in quelle nazioni lì.
Perché?
Perché tu sei andato a contaminarti in Israele. Cioè il mondo è impazzito completamente, danno la colpa a Israele. Israele c'ha le sue colpe perché una non c'ha Gesù, seconda non l'ha ricevuto Gesù, terzo deve convertirsi a Gesù, quarto è ancora occhio per occhio, dente per dente, naso per naso, orecchio per orecchio, eccetera, eccetera. Va bene? Ha bisogno di Gesù, e per questo c'è un sacco di problemi, perché se andasse con Gesù, però su una bilancia, cioè Israele colpeva 1%, islamici 99,99%. Israele non va in giro a tagliare le dita alla gente. C'è stato un israeliano, un soldato, che c'è stato uno che li ha assaltati con un coltello, per ucciderli, questi gli hanno sparato, qui è scato per terra, si è avvicinato e gli ha dato un altro colpo in testa e l'ha finito del tutto. Beh, non è molto educato, non è evangelico questo, logico, sbagliato. Uh-huh. Israele ha preso il soldato e l'ha messo in prigione. Uh-huh. In Iran gli fanno la statua, si è sparato in testa un ebreo.
Sì, sì, sì.
In Arabia gli fanno un albergo 5 stellette, lo mettono. Quindi mi è venuto per cortesia che l'islamismo, guarda che nazismo era molto meglio dell'islamismo. Il nazismo non bruciava la gente viva, almeno lo faceva di nascosto. Però neanche vivi, prima li uccidevano, erano più misericordiosi, poi li bruciavano ad Auschwitz. Prima però li uccidevano in maniera civile, come in tutte le guerre, sparano, terribile. Però invece gli islamici li bruciano vivi. I nazisti, paragonati agli islamici, l'islamismo vero, e sai cos'è? L'asilo. Non c'è paragone, va bene? Oh, quindi a me gli islamici li amo, penso che gente meravigliosa gli islamici, ma l'islamismo è falso al 101%. Perché l'unica cosa che funziona un po' è quello che ha fotocopiato dalla Bibbia, l'ha fotocopiato male. Angela, prendi la parola per cortesia. E smettete di sposare
Grazie
questa
Gesù.
Gente che vuole solo, vi usa solo come schiavette per avere un po' di sesso gratis, che gli cucinate, gli lavate i piatti e alla sera siete lì in camera da letto per loro, vi prendono la residenza, la cittadinanza, poi dice infedele, non mi servi più, divorzio. Sorella, Gesù ti ha liberato da un mostro.
Wow.
Va bene?
Amen.
Un mostro. Commetteva adulterio, non voleva figli e adesso la butti via come uno straccio usato. Se questo qui non si converte, il bastone di Dio è sulla sua testa. Andiamo, Angela, per cortesia.
Ok, facciamo una pausa, mettiamo una canzone e poi andiamo al messaggio di Primo Re 17 su Elia. E ascoltiamo una canzone che è fatta sulla scrittura di Secondo Cronache 7:14. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese.
Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e per